Ringrazio anch'io la dottoressa Castelnuovo per questa presentazione che ci ha fatto. Sì, effettivamente gli aspetti, diciamo, chiamiamoli spirituali, ma diciamo biblici della questione sono fondamentali per noi. Ma dire biblici significa dire anche storici, concreti. Ed è per questo che è possibile un discorso in comune su fatti che riguardano la verità. La verità dei fatti. Questo, diciamo così, è l'elemento comune, cioè il fatto storico, perché il Dio è un Dio che interviene nella storia e il popolo di Israele è l'espressione del suo concreto operare storico. Questo crediamo e per questo motivo vediamo un compito di schierarci dalla parte della verità. Mi sono impegnato su questa questione e dico che non si tratta di una questione politica, soltanto politica, o di moralità, di socialità, ma è una questione di verità. La verità che non interessa perché interessa piuttosto trovare il modo di accordarsi guardando le forze e gli interessi. Invece è una questione di verità. La questione, diciamo, arabo-israeliana viene presentata come un dato di contesa. Ci sono delle persone che contendono e da una parte, chi dall'altra. Ma faccio questo paragone. Due contadini litigano per un campo. Uno dice: no, questo appartiene a me perché l'ha comprato mio nonno, quell'altro no, mio padre ci ha lavorato qui e non è vero, tu dici il falso e così via. E dopo un po' la questione si incancrenisce, ci sono contese, sgarbi, una fazione, uno si mette da una parte, uno dall'altra, dice no, è più giusto lui, più bravo quell'altro, quello ha fatto questo, ma quell'altro è antipatico e così via. Che cosa bisognerebbe fare in questo caso? In primo luogo, attestare a chi appartiene il campo. Poi si discute sui comportamenti. Prima si va a vedere gli atti, si va a vedere qual è la verità giuridica. E questo è il fatto per quanto riguarda la contesa che riguarda Israele. Per prima cosa si va a vedere quali sono gli atti che stanno alla base. E questo invece sembra che non interessa. Molti cominciano a parlare del problema intanto guardando quello che succede nell'immediato. I checkpoint hanno costruito il muro, hanno abbattuto la flottiglia, guardano che sono cattivi, sono egoisti e così via. Quell'altro dicono ma no e così via. Però tutte questioni di moralità. Ma la domanda è a chi appartiene quella terra? Quando si parla di territori occupati, si fa un discorso giuridico, si fa un'affermazione giuridica, si dice questo territorio appartiene legalmente ad un altro, tu te ne stai appropriando, ma la domanda è veramente così? Ah, non ha importanza, perché se sono gli ebrei che occupano sicuramente hanno torto, perché gli ebrei rubano, quindi avranno in questo caso rubato anche la terra. Non si sente il bisogno di accertare come stanno le cose, a chi appartiene. E a chi appartiene effettivamente la terra. Allora, questo mandato per la Palestina, diciamo questa semplice raccolta di documenti, vuole dire aspetti legali dei diritti ebraici. Quindi è una questione di verità giuridica, come stanno le cose dal punto di vista del diritto internazionale. C'è un collegamento tra questo diritto internazionale e l'aspetto cosiddetto spirituale della cosa, ma appunto sono stato incaricato di parlare in questa sede soprattutto dell'aspetto, diciamo così, storico, giuridico, accessibile a tutti, come era accessibile a tutti l'editto di Ciro, che viene riportato nella scrittura, che è sia un atto giuridico di diritto internazionale, sia un fatto riportato nella Bibbia. Quindi parlare in questi casi, quando c'è Israele, di diritto giuridico significa anche parlare di Bibbia. il collegamento può non essere immediato, ma è quello che sostiene il mio discorso, anche se non lo espliciterò qui. Verità giuridica. È già stato detto qualche cosa. Il titolo è parziale, dall'Olocausto allo Stato di Israele, è anche un po' fuorviante, perché appunto fa venire l'idea che, ecco, i nazisti sono stati cattivi, hanno ammazzato un mucchio di ebrei, bisogna accontentarli dandogli uno Stato che andiamo a prendere dai palestinesi, dagli arabi, e questo non va bene. Questo è un modo di raccontare, diciamo così, che affascina alcuni che non hanno in simpatia gli ebrei, ma semplicemente non è vero. Non è vero. Allora l'origine, il titolo che volevo dare era Le origini storiche dello Stato di Israele secondo il diritto internazionale. Quando nasce Israele? Bisogna andare alla Prima Guerra Mondiale. Pochi partono dalla Prima Guerra Mondiale. Si pensa di poter cominciare il discorso su Israele dal 48, dal 47. Lì comincia la storia di Israele. Lì comincia l'idea di uno Stato ebraico. Ma la domanda, e si pone il problema della legittimità di questo Stato sorto stranamente. Ma la domanda che si può porre a molti, ma quale legittimità ha uno Stato come la Giordania, come la Siria, come l'Iraq, come il Libano, come l'Arabia Saudita? Da dove vengono? Sono sempre esistiti? Esiste un popolo iracheno, voi conoscete la storia di un popolo iracheno, conoscete la storia di un popolo giordano? Non esistono, sono nate in un certo momento, dalla Prima Guerra Mondiale. Quegli stati non si mettono in discussione come se fossero sempre esistiti fin dall'origine del mondo, e lo Stato di Israele si mette in discussione. Come mai è sorto questo Stato di Israele? Cercherò di dire allora qualche cosa in un modo, diciamo così, affabulante, ma non così fantasioso, perché ci sono documenti. Allora, ci sono due testi che sono stati messi come riferimento. Questo qui è una raccolta di documenti, ma qui devo citare un altro testo a cui io mi sono riferito, che è questo. The Legal Foundation and Borders of Israel under International Law, quindi diritto internazionale, un libro di 700 pagine, opera frutto del lavoro di un ebreo israeliano procuratore a Gerusalemme che ci ha lavorato per 25 anni, che quindi ha esaminato documenti, e quindi se qualcuno dice le cose non stanno in piedi, io posso rimandare a questo libro che ho letto e che purtroppo non è molto noto, che invece dovrebbe essere letto, tradotto e diffuso. Tante cose si cambierebbero. Ma si parte invece, diciamo così, o dal 48 o peggio ancora più là, nel 67, da quel punto lì si comincia a partire come se in qualche modo non ci fosse un precedente. Allora cercherò di fare un breve riassunto, perché anche il modo in cui si raccontano le cose è importante, perché c'è tutta una... sono delle favole che vengono raccontate, che, di cui non si cerca se sono aderente alla realtà, perché tanto se dicono male degli ebrei devono essere certamente verosimili, anche quando non sono dimostrate sono verosimili. Questo è un atteggiamento importante, perché Lutero stesso disse quelle cose, ha raccontato alcune cose che vengono dette degli ebrei, ma se anche non possiamo dimostrarle sono comunque verosimili, perché sono tipi capaci di farle. Quindi basta questo. Sono tipi capaci di farlo, quindi anche se poi non corrisponde alla verità, che proprio l'hanno ucciso, oppure no, non è importante. È la stessa cosa che disse Hitler sui protocolli dei tali di Sion. Non è importante, sono proprio così avvenuti. Comunque, gli ebrei sono capaci di fare questo. Quindi è una descrizione della realtà. Allora cominciamo con la Prima Guerra Mondiale. L'impero ottomano, prima c'era l'impero ottomano. se noi da lì parte il nostro diritto internazionale. A mano che non diciamo che anche l'occupazione dell'impero ottomano è stato un atto di sopraffazione che deve essere cancellato e a questo punto dovremmo ridare tutto a Erdogan con tante scuse, perché lì c'era l'impero turco. Da quel momento in poi però le potenze alleate vincitrici costituiscono il diritto internazionale. È lì che nasce il diritto di cui ancora oggi noi vediamo, diciamo così, i frutti. È finito il colonialismo, la prima guerra mondiale è uno spartiacque storico veramente importante. Finisce il colonialismo, diciamo così, chiaro e netto, con buona coscienza. Continuano atteggiamenti veterocolonialistici, ma finisce l'idea del colonialismo. E nasce, e questo è il punto, l'idea della società delle nazioni. Noi ci siamo abituati, pensiamo che sia sempre stato così, invece la logica normale è che le nazioni si combattono, chi vince ha ragione. Io che sono romano potrei dirmi che vivo in una terra occupata, perché nel 1870 l'esercito ha occupato lo Stato Pontificio. E come è stato detto che lo Stato Pontificio non c'è più? Qual è la dichiarazione, la motivazione? Per debellatio, perché è stato sconfitto, punto, questo è il diritto, è stato vinto. Allora, nasce la società delle nazioni, l'idea, davanti al macello che si è formato, di dire anche le nazioni vincitrici, forse dovremmo cercare di evitare che si riformino questi macelli. E in più, l'altro elemento importante è che c'è anche gli Stati Uniti d'America, che non avevano lo stesso interesse coloniale degli Stati europei. Da quel momento, diciamo così, nasce l'idea della società delle nazioni, le quali stipulano un patto, il patto delle nazioni. Il patto delle nazioni, cioè in qualche modo c'è una società in cui le nazioni parlano, in cui in qualche modo discutono. Il patto della società delle nazioni nasce nella conferenza di pace di Parigi del 1919, organizzata dai vincitori della prima guerra mondiale e precisamente come integrazione del trattato di Versailles, che vuol dire che la società delle nazioni non è quella entità superiore alle nazioni, ma è una espressione delle nazioni. Nasce, diciamo così, come il luogo in cui si dibattono e si verificano le decisioni prese dalle potenze che contano. È importante questo fatto, perché la società delle nazioni, che anche dopo diventerà ONU, non aveva e non ha la possibilità né di creare una nazione né di distruggerla. Non è nella sua possibilità istituzionale. La società delle nazioni non crea delle nazioni e non c'era questo pensiero che essa potesse creare delle nazioni. Questo è un punto importante. L'articolo 22 del patto della società delle nazioni recita questo. È una novità, ripeto, storica. Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sé, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della civiltà e le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto. Questo articolo è uno degli elementi a fondamento giuridico dello Stato di Israele, di cui questo autore appunto si serve. È uno dei tre caposaldi, diciamo così, che formano il diritto. C'è questo patto che è stato fatto il compito sacro della civiltà. Ma la domanda allora, adesso che l'impero ottomano è sparito, quali sono i popoli a cui rivolgere questo compito sacro? Uno potrebbe dire, il popolo arabo, qualcuno potrebbe dire solo il popolo arabo, un altro potrebbe dire il popolo arabo e il popolo ebraico. Questi potrebbero essere i due popoli che potevano avere il diritto storico a permanere, a formare una nazione in quella zona. E il bello è che prima della conferenza di Parigi, un grosso rappresentante del popolo ebraico, Weizmann, e uno del popolo arabo, Hussein, Emir Ejaz, si erano accordati per fare una nazione araba e una nazione ebraica. E hanno stilato un patto che volevano sottoporre alla conferenza di Parigi, che ha dei toni che neanche Pisnau oggi sarebbe incapace di usare. Sarebbe da leggere, dico soltanto alcuni argomenti. Il preambolo: Sua Altezza Reale Emiro Faisal, in nome e per conto del Regno Arabo di Hejaz, e il dottor Chaim Weizmann, in nome e per conto dell'organizzazione sionista, memori dell'affinità razziale degli antichi legami esistenti fra gli arabi e il popolo ebraico, comprendendo che è il modo più sicuro di portare a compimento le loro aspirazioni nazionali passa attraverso una strettissima collaborazione allo sviluppo dello Stato arabo e della Palestina. Notate questa, Stato arabo e Palestina, perché Palestina significava Stato ebraico. Ed essendo desiderosi di confermare ulteriormente la buona intesa che esiste fra di loro, si sono accordati sui seguenti articoli. Questo è il patto di Londra. Articolo primo. La più cordiale buona volontà e comprensione regoleranno tutte le relazioni e gli impegni fra lo Stato arabo e la Palestina. E a questo fine agenti arabi ed ebrei debitamente accreditati saranno posti e mantenuti nei rispettivi territori. Articolo 2. Immediatamente dopo il completamento delle delibere della conferenza di pace, dopo, i confini definiti tra lo Stato arabo e la Palestina saranno determinati da un'apposita commissione. Articolo 4, lo leggo subito perché è interessante. Si prenderanno tutte le misure per incoraggiare e stimolare l'immigrazione su larga scala degli ebrei in Palestina e per insediare il più presto possibile gli immigranti ebrei sul territorio mediante insediamenti contigui e coltivazione intensiva della terra. Nel prendere tali misure, i diritti dei contadini e dei proprietari di tenute aree saranno salvaguardati ed essi saranno assistiti nel portare avanti il loro sviluppo economico. Dunque viene raccomandato di fare quello che adesso fanno i coloni, i cosiddetti coloni, cioè di insediarsi lì. Perché la suddivisione era la Palestina al popolo ebraico, tutto il resto, buona parte del resto, allo Stato arabo. Perché non è stato fatto questo? Per motivi di interessi veterocolonialistici delle potenze occidentali. Che hanno fatto nascere? Siria, Giordania, Libano, Iraq. Da qui nasce, da questo interesse colonialistico, o veterocolonialistico, postcolonialistico delle potenze occidentali, nasce questa suddivisione araba in tanti stati e la negazione dello Stato ebraico. Scusate. Dimenticato di. Quindi dico una delle prime delle mie tesi che dico sempre: lo Stato di Israele non è il frutto tardivo del colonialismo delle potenze occidentali, ma al contrario, le sue difficoltà sono dovute al perdurare di atteggiamenti colonialistici europei che hanno favorito la nascita di stati arabi come Iraq, Giordania, Libano, Arabia Saudita, mentre hanno danneggiato la fondazione dello Stato ebraico. Sono gli stessi interessi di tipo colonialistico che hanno danneggiato la creazione dello Stato arabo, dello Stato ebraico.
Professore, siamo nell'anno, ha detto?
1919, patto di Londra, prima della conferenza di pace, pochi giorni prima della conferenza di pace di Parigi. Questo patto è stato affrontato perché? Perché Francia e Inghilterra nel 1915-16 avevano già messo le mani su quella zona lì. I vecchi interessi colonialistici dicono vinciamo noi e ci spartiamo le zone, e quindi hanno fatto degli accordi, però anche c'è una corrispondenza con il castello di Sir Henry MacMahon con Hussein. Con Hussein, la famiglia Hussein era la famiglia, diciamo così, che regnava alla Mecca. Come mai che adesso stanno in Giordania? Sarebbe tutto interessante, come mai stanno lì? Però stavano in Arabia Saudita, quella che adesso si chiama l'Arabia Saudita. Perché si chiama Saudita? Perché le potenze hanno accontentato un emir, Saudi, nella lotta fra Saud e Hussein. Tutte questioni di interessi coloniali europei. Da questo è nata l'Arabia Saudita, invece che essere data agli Hussein, è stata data a Saud, che era un nemico mortale per gli Hussein. Tutto questo è stato stabilito dalle potenze vincitrici. Nel 1916 avevano fatto Francia e Inghilterra un accordo segreto per spartirsi, appunto, ma era un accordo segreto fra di loro, non era un atto di diritto internazionale. Nel 1917 avviene la dichiarazione di Balfour, ovviamente devo correre nel dire le cose, ma è il momento in cui l'Inghilterra manifesta la sua disponibilità a favorire la creazione di un popolare in Palestina, perché quella era la Palestina. Ripeto, non è stata fatta subito la divisione che poteva accontentare tutti, apparentemente, ebrei e arabi, ma è stato istituito il sistema dei mandati. Questa è un'altra, ovviamente, importanza. Cioè, le potenze vincitrici stabiliscono che le nazioni che ancora non possono governare vanno sotto tutela, fino a che non arrivano alla maggiore età e si costituiscono autonomamente. Allora, stranamente, questa suddivisione più o meno corrisponde agli accordi di Sykes-Picot, cioè alla Francia viene accordata la Siria, che poi e il Libano, che prima erano insieme e poi si sono divisi, poi mentre alla Gran Bretagna viene dato il mandato per la Palestina e per la Mesopotamia. Il trattato per la Palestina implicava tutta anche l'attuale Giordania. Questo è il motivo perché esiste la Giordania, perché era il mandato per la Palestina. Prima non esisteva, non è mai esistita una Giordania. Perché è importante sapere com'è nata la Giordania. Se anche gli ebrei, gli israeliani dovrebbero essere più aggressivi e porre al mondo la domanda: ma la Giordania da dove viene? Invece si dà la Giordania per scontato che esista, quando invece è uno Stato, diciamo così, nato anch'esso dal nulla. Su quel mandato che abbiamo visto, l'Inghilterra aveva il compito di creare lo Stato arabo, lo Stato ebraico. Ecco, il mandato per la Palestina è l'espressione di questa volontà delle potenze di dare all'Inghilterra il compito di fare da tutore per la nascita e la crescita dello Stato ebraico. Questo era il compito che le potenze vincitrici, non la Società delle Nazioni, le potenze alleate vincitrici avevano dato all'Inghilterra, che era il mandatario, per curare questo aspetto. Quindi la dichiarazione Balfour, che era soltanto un atto di buona volontà della nazione inglese, diventa un atto di diritto internazionale dopo che nel 22 la Società delle Nazioni la approva all'unanimità. All'unanimità approva questo fatto, cioè che il mandato per la Palestina è per la creazione dello Stato ebraico. Qui veramente bisognerebbe leggere questo mandato della Palestina con attenzione e non c'è niente che parli di nazione araba. Non esiste la nazione araba, esistono casomai le comunità religiose, tra cui anche quelle arabe ed islamiche che devono essere protette nella loro autonomia, ma non si parla mai di nazione araba. Infatti il preambolo del documento che precede il mandato per la Palestina recita questo: le principali potenze alleate si sono accordate al fine di dare effetto alle disposizioni dell'articolo 22 del patto della Società delle Nazioni, per affidare a un mandatario scelto dalle potenze, non dalle Nazioni Unite, l'amministrazione del territorio della Palestina che precedentemente appartenne all'impero turco entro i confini che potranno essere da loro determinati. E poi il preambolo continua così: le principali potenze accordate, alleate, si sono anche accordate che il mandatario debba essere responsabile per dare effetto alla dichiarazione originalmente fatta il 2 novembre 1917 dal governo di Sua Maestà Britannica e adottata dalle dette potenze in favore della costituzione in Palestina di una nazione per il popolo ebraico. Questo era il mandato. Qui nasce lo Stato ebraico. Perché quello che appunto sostiene questo autore è, e questo va messo ben in chiaro, che la nozione di Palestina come Stato nasce esclusivamente per la costituzione dello Stato ebraico. Non c'era nessun altro motivo per fare una partizione all'interno dell'impero ottomano se non per costituire lo Stato nazionale ebraico. Altrimenti non aveva nessun senso parlare di Palestina come nazione, come infatti hanno sempre detto gli arabi fino a pochi giorni fa, che non erano interessati a uno Stato palestinese, perché dire Palestina significava dire in qualche modo ebrei. Sono arabi, ma palestinesi sono ebrei. Dire Palestina voleva dire appunto creare uno Stato all'interno della nazione araba più grande. Ma è importante un'altra cosa. Abbiamo parlato del patto delle nazioni, il compito sacro della civiltà, di dare al popolo la propria autonomia di nazione. Quali sono i popoli che avevano le carte in regola per dire questo è un popolo a cui bisogna dare una nazione? Tra tutti i popoli che sono nati, Giordania, Libano, Siria, Arabia Saudita, l'unico popolo che corrisponde ai principi dell'articolo 22 del patto era il popolo ebraico. Ed è interessante che questo in un certo senso viene riconosciuto, perché qual è la motivazione che danno dopo il preambolo per il mandato per la Palestina? Con ciò è stato dato riconoscimento alla connessione storica del popolo ebraico con la Palestina, alle basi per ricostituire la loro nazione in quel paese. Questa formulazione di diritto internazionale è di una importanza straordinaria ed è veramente grave che gli stessi israeliani non vi facciano ricorso, come se se la fossero dimenticata. Perché mentre, e qui non faccio la storia di come è nata la Giordania, la dico soltanto brevemente, perché sì, è importante, perché poi dopo andate a guardare, ma Hussein, quel paesano Hussein che aveva mandato, che aveva fatto il patto e che voleva veramente un regno arabo, aveva occupato insieme agli inglesi anche Damasco e sperava dagli inglesi di avere il riconoscimento di essere lui il re di quella nazione. E infatti dopo si è costituito il re, per un certo tempo c'è stato un regno in Damasco, in Siria, ma questo disturbava i francesi, i quali appunto mano militari lo hanno cacciato. Allora gli Hussein e gli arabi erano arrabbiati con gli inglesi che avevano fatto delle promesse, e il fratello di Faisal Hussein partiva dallo IAR per andare ad aiutare Faisal nella resistenza contro i francesi, ma questo rischiava di provocare uno scontro internazionale di cui l'Inghilterra non aveva voglia, non aveva interessi di mettersi a litigare con la Francia, non aveva interesse e voglia. Allora cosa fa? Per accontentare Abdullah che stava passando dalla Giordania, gli dice fermati lì e intanto amministra temporaneamente questa zona, ti do il compito di amministrare temporaneamente questa zona. E andando avanti, dopo di ciò il temporaneo è diventato definitivo ed è nata la Giordania. La Giordania che è stata data a Abdullah Hussein, mentre l'Iraq, anche perché il Faisal, scacciato da Damasco, bisogna accontentarlo, allora gli hanno dato, nel mandato della Mesopotamia, gli hanno dato l'Iraq. E così in Iraq abbiamo avuto Faisal Hussein e in Giordania abbiamo avuto Abdullah Hussein. E dov'è il diritto dei popoli? Sono nati due popoli da due fratelli. Diritto storico? Perché sono nati un Iraq e una Giordania? Per gli interessi dei francesi e degli inglesi. Ma siccome gli interessi degli inglesi non erano quelli di aiutare Israele e gli ebrei a costituirsi in nazione, hanno anche fatto questo tipo di cose. Oltre ad aver separato tutta la zona est dal mandato per la Palestina, destinato agli ebrei, a questo punto si mettono anche dalla parte della parte ovest del Giordano quello che avrebbero dovuto perlomeno mantenere, non lo hanno fatto. Allora, quando si parla di dolorosa privazione, questa perdita del territorio a est del Giordano è la prima delle dolorose privazioni. Se voi guardate lo scambio tra l'organizzazione sionista, gli inglesi eccetera, si vede la delusione, ma erano deboli, dovevano torto colto, perché sempre, ecco qui, forse bisognerebbe cominciare a vedere qualche cosa, sempre nei confini della cosiddetta Palestina, stato per ebraico, non erano stati ben definiti. Ma comunque in ogni discorso c'era sempre una parte anche a est del Giordano, sempre. Quanto grande era da discutere, ma comunque sempre era una parte a est del Giordano. E gli inglesi hanno detto no, hanno accettato, obtorto collo, soltanto la parte a ovest del Giordano, sperando che con ciò perlomeno fosse possibile andare avanti, ma non è stato possibile neanche questo. Perché nei parlare che si fanno anche nel mandato per la Palestina, quando si parla dello Stato ebraico, si parla da Dan a Beersheba, cioè si usa una dizione biblica, che vuol dire che per la delimitazione dello Stato ebraico bisogna in qualche modo riferirsi alla Bibbia. E nella Bibbia c'è Israele anche a est del Giordano, è in dubbio. Quindi in qualche modo da Dan a Beersheba voleva dire in qualche modo lo stato, i confini dello Stato biblico ebraico. Ma ripeto, in questa dichiarazione non si dice, le potenze alleate non dicono come hanno detto per Faisal Hussein e per Abdullah Hussein: se tu sei bravo, Weizmann, io ti do questo pezzo di terra, così dopo tu rimani d'accordo con me. Non dice che si accordano con Weizmann per motivi di reciproco interesse, ma dicono che è stato dato riconoscimento. Cioè non dicono che abbiamo stabilito noi riconosciamo la connessione storica del popolo ebraico con la Palestina, quindi non inventano niente, riconoscono, e alle basi per ricostituire la loro nazione in quel paese, ricostituire, che vuol dire che ammettono che c'era già, non inventano niente. Questo, per questo dico che l'unico popolo che si adeguava allo l'articolo 22 del Patto delle Nazioni era il popolo ebraico ed è l'unico che ancora oggi soffre del non compimento di questo articolo 22 del Patto delle Nazioni. Forse può essere venuto il momento di dire qualche cosa, di far vedere qualche cosa, perché ho un mio sito, però qui non si vede niente, c'è qualcuno che mi sa.
Ci vuole un password?
Io ce l'ho.
Vabbè, se c'è una password si può fare. Lasciamo bene.
Ma
il
passo sì, dell'istituto lo so io, scusi.
Ah, a lei.
Se è questo, sì. No.
Sì, qui colgo l'occasione per dire che curo questo sito da più di 10 anni in cui ci sono notizie su Israele di vario genere e qui cito in particolare nella rubrica approfondimenti diversi articoli di questo Howard Grieve, 2 articoli precisamente che ho tradotto, più altri 2 articoli che ho fatto io a commento di questi articoli. Questo è un altro precedente, faremo vedere dopo qualche cosa, sentire anzi qualche cosa. Vedete questo articolo qua, quando dico Israele, erede sfruttato, raggirato, impastonato. Con l'immagine di Davide Copperfield, cioè il tutore che invece di curare gli interessi del suo tutelato si fa i suoi interessi. Questa è la storia del mandato per la Palestina come è stato compiuto dalla Gran Bretagna. Sì, i bravi inglesi che come conseguenza per aver appoggiato gli arabi adesso se li ritrovano in casa e non sanno più come trattarli. Questa è la legge di Dio che avviene sempre. Il faraone voleva affogare gli ebrei maschi e sono affogati i cavalieri nel mare. La legge, e ci sono altri casi in cui appare questo. Quindi in qualche modo bisogna stare molto, molto, molto attenti. Volevo far vedere quali sono i confini della Palestina che venivano discussi normalmente, adesso se riesco a trovare il... forse... Vabbè, l'ho già detto. Comunque, andiamo avanti. Questo aspetto qui è importante perché con il 47 quello che è nato non è la decisione delle Nazioni Unite che hanno fatto nascere lo Stato ebraico. Lo Stato ebraico c'era già. Lo Stato ebraico aveva de jure la sovranità, non l'aveva di fatto perché in questo tempo si doveva creare le condizioni perché potesse essere un popolo autonomo. Molte volte si dice che gli arabi lì erano in maggioranza, Ebbene, questo era ben noto alle potenze alleate. Sapevano che gli ebrei non erano in maggioranza, ma il compito preciso era quello di favorire l'immigrazione per fare in modo che diventassero maggioranza, per fare in modo che si costituisse lo Stato ebraico. La legge sul ritorno avrebbe dovuto farla, in un certo senso, la Gran Bretagna, e in un certo senso l'aveva anche fatta, aveva detto. Nel mandato per la Palestina sta scritto che di favorire l'acquisizione della cittadinanza palestinese dagli ebrei che lo chiedono. La cittadinanza palestinese, cioè devono diventare palestinesi. E se lo Stato di Israele, invece di scegliere il nome Israele, avesse scelto il nome Palestina, avrebbe spiazzato tutti da questo punto di vista. Perché questo è lo Stato di Palestina, non ce n'è un altro. È lo Stato di Palestina che nasce, ma naturalmente hanno scelto un altro nome. Beh, certo, hanno scelto il nome di Israele, e questa è una cosa provvidenziale, perché c'erano già altri nomi, c'erano già Giuda o altri nomi ancora, è stato scelto proprio Israele. È importante, perché invece sta scritto che vogliono cancellare il nome di Israele, le nazioni, quindi è stato scelto Israele. Solo che dal momento che gli ebrei hanno scelto il nome Israele, gli arabi sono diventati i palestinesi. Ma è soltanto una questione di dicitura, Si sono appropriati dello Stato, del nome palestinese, perché è stato lasciato lì dagli ebrei, che hanno voluto accentuare il fatto di essere israeliani, una nazione nata nella Palestina. Leggo allora delle tesi conclusive. Lo Stato di Israele, che sono riassuntive, che ogni tanto riporto, perché è anche importante incidere in poche parole quello che si ritiene giusto. Lo Stato di Israele non è il frutto tardivo del colonialismo delle potenze occidentali, ma al contrario, le sue difficoltà sono dovute al perdurare di atteggiamenti colonialistici europei che hanno favorito la nascita di stati come Iraq, Giordania, Libano, Arabia Saudita, mentre hanno danneggiato la fondazione dello Stato ebraico. Questo va detto tutte le volte che sentite il nome colonia. Perché il termine colono è un termine fuorviante, appositamente. Qualcuno che si impossessa della terra altrui, che espande la sua terra a scapito di altri. Questo non è assolutamente vero. Coloniali sono stati gli interessi di Inghilterra e Francia, che hanno voluto mantenere l'influenza per i loro interessi, e nei loro interessi lo Stato ebraico non era primario e quindi è stato sacrificato per motivi colonialistici, diciamo, in senso lato. Punto 2. La legittimità nazionale dello Stato ebraico non nasce nel 1947 con la risoluzione 181 dell'ONU, ma nel 1920 con la risoluzione di Sanremo stabilita dalle potenze alleate vincitrici della Prima Guerra Mondiale. Lì nasce, ecco per questo è importante questo mandato per la Palestina, ratificato nel 1920, scritto nel 1920, ratificato nel 1922 e dimenticato per motivi di comodo. Dimenticato. Ed è grave che anche le autorità israeliane non addirittura neanche lo conoscono. È un po' grave. Terzo, la risoluzione di spartizione 181 non è la benevola dichiarazione che ha fatto nascere lo Stato di Israele, ma al contrario, è la malevola prevaricazione che ha causato l'illegale decurtazione di una parte consistente della terra che già apparteneva di jure allo Stato ebraico. Questa è la realtà giuridica. Lo Stato ebraico era già pensato dal 1920 quantomeno, e gli ebrei hanno dovuto accettare questa decurtazione. Lo Stato di Palestina non era mai stato pensato prima, e infatti è stata una specie di escamotage che hanno inventato gli inglesi, che hanno presentato come proposta alle Nazioni Unite perché non riuscivano più a fare quello che volevano, cioè in qualche modo a tenere i piedi due staffe, a fare in modo di tenere buoni gli ebrei e favorire gli arabi, e così via. Non ci riuscivano più, ma ripeto, è nata come proposta di divisione, prima da una certa commissione che si chiama Commissione Peel, e che non è stata accettata dagli arabi, sono gli arabi che non hanno accettato questa divisione. Poi è stata fatta questa idea, lo Stato arabo di Palestina, l'idea dello Stato arabo di Palestina nasce nel 1947 come una novità, questa è la novità, non lo Stato ebraico che invece era già stato pensato da molti anni, agli interessi ancora, e che le nazioni non ne vogliono tener conto, che questo non era una cosa vincolante, perché le Nazioni Unite non hanno la possibilità di creare nazioni. Ma era un consiglio, come si può dire, una raccomandazione. E questa raccomandazione è stata accolta dagli ebrei, perché l'Olocausto non è la molla che ha spinto le nazioni per rimorso e volontà di compensazione a dare agli ebrei una nazione, ma al contrario è la tragedia che ha costretto l'organizzazione sionista e l'agenzia ebraica ad accettare un protocollo, la spartizione della loro terra, perché era assolutamente urgente dare asilo alle migliaia di profughi ebrei scampati all'Olocausto e che nessuno, a cominciare dalla mandataria Gran Bretagna, voleva accogliere. L'Olocausto ha favorito l'accettazione da parte degli ebrei di una soluzione che non avrebbero mai voluto, neanche Gerusalemme. Ma in tutti i discorsi che erano stati fatti prima era evidente che Gerusalemme doveva far parte dello Stato ebraico. Neanche Gerusalemme. Perché hanno accettato? Perché la Gran Bretagna cacciava via che ancora governava in Palestina, rimandava indietro i propri ebrei. E allora dice, meglio uno Stato che niente, perlomeno sul nostro Stato li possiamo accogliere. Questo è il motivo per cui è nato lo Stato, per cui lo Stato ebraico è stato decurtato ed è nato lo Stato di Palestina. Ma gli arabi non hanno accettato questa proposta. Questo vuol dire che nel momento in cui questa non viene accettata, questa non può più essere ripresentata. Non è stata accettata, il che vuol dire che cade. Perché non l'hanno accettata? Perché volevano tutto. Noi prendiamo tutto, quindi non accettiamo la raccomandazione. E dopo anni si rifanno a questa dichiarazione, perché vogliono loro parte. In realtà questo avrebbe dovuto significare avete rinunciato a questa proposta, quindi non avete più diritto a invocarla in vostro favore. Sono argomentazioni di diritto internazionale semplici, ma perché non vengono accettate? E qui rimane questo mistero sempre, diciamo così, che riguarda Israele, che tutte le volte che c'è di mezzo il popolo ebraico o Israele ci sono comportamenti anomali, che normalmente in altri settori non vengono usati, lì vengono stranamente usati. Questo è veramente sarebbe da esaminare. C'è un qualche stranezza per cui non valgono certi discorsi, perché evidentemente c'è un atteggiamento non giusto, non veritiero, c'è un desiderio di arrivare ad una certa decisione, c'è un atteggiamento pregiudizialmente contrario. Questo noi come cristiani abbiamo un atteggiamento diverso, pregiudizialmente favorevole. Allora, siccome ha fatto un riferimento all'aspetto anche biblico, dico allora anche due parole su questo legame che io ritengo biblico tra quello che ho detto e la Bibbia. Dalla distruzione del primo tempio, in cui doveva esserci la teocrazia, la nazione è costituita da un popolo e una terra, e una legislazione, che il popolo, la terra e la Torah, la legge di Dio, che governa. Ma c'è stato abbandono di Dio, come dice la Bibbia, e Dio ha mandato, ha osato distruggere anche il suo stesso Tempio, e da quel momento in poi gli ebrei sono dovuti uscire, perché su quella terra ci doveva essere la teocrazia, Dio deve governare. Allora, è uscito. Ma da quel momento cominciano i tempi dei gentili, che vuol dire che Dio continua a governare il suo popolo, ma mentre prima ordinava le battaglie in nome di Dio per entrare, io sarò con te, combatti, da dopo la dispersione non c'è nessun ordine di questo tipo. Dio non comanda agli ebrei di rientrare. Come rientrano la prima volta? Perché un monarca pagano, Dio muove l'animo di Ciro, re pagano. Loro dipendono dalla benevolenza di un re pagano, il quale è soggetto a Dio, il Dio di Israele. Non c'è un altro Dio, sempre il Dio di Israele, ma che adesso ordina a Ciro di lasciare andare il suo popolo. E il popolo dipende da quello che è, che ha detto Ciro. Questo è un atto di diritto internazionale. E il Signore usa questo atto di diritto internazionale, perché quando poi dopo vengono il popolo che ricostruisce il Tempio di Gerusalemme, viene attaccato dagli altri, i quali dicono voi non avete il diritto di ricostruire, si fa un esame degli atti di quello che è stato detto effettivamente, si scopre che effettivamente è stato detto e quindi si fa un atto di verità giuridica. Si va a vedere che effettivamente Ciro aveva detto quello, quindi un atto di diritto internazionale. Per questo il Dio continua ad appoggiare il suo popolo che lavora per ritornare. E questo tempo continua. Il popolo di Israele come popolo etnico è sotto la mano di Dio, ma il Dio non gli dà la possibilità di combattere per compito suo. Voi vedete che Israele non ha mai fatto una guerra di conquista. La ricostituzione dello Stato ebraico non è avvenuta perché gli ebrei hanno detto dobbiamo riconquistare Israele. Uniamoci, ci troviamo tutti da una parte, creiamo il nostro esercito e andiamo con l'aiuto di Dio a combattere in Palestina e a entrare in Palestina. Questo non è accaduto. È accaduto invece un atto di diritto internazionale. Dio ha fatto distruggere quell'impero ottomano, perché con l'impero ottomano si poteva chiedersi ma come può nascere uno Stato lì? Dio fatto distruggere quell'impero ottomano e ha dato il compito alle potenze alleate vincitrici di riconoscere il diritto storico che hanno il popolo ebraico su quella terra. Perciò questa formulazione del mandato di Palestina ha una connotazione biblica per me. Io ci vedo veramente la mano di Dio che dice alle nazioni, che sono nazioni vincitrici, come era Ciro, il persiano vincitore dei babilonesi, rimandare. E così Dio ha fatto. E Dio anche ha accompagnato il ritorno. È nato lo Stato di Israele in Palestina. È nato. Questo corrisponde a un preciso momento della storia di Dio. Come cristiano, io guardo la parola di Dio e vedo in questo un'azione di Dio che si serve delle potenze umane, delle circostanze storico-politiche che ci sono, ma tiene la sua mano, perché le nazioni riconoscono la sua sovranità e poi anche gli individui, quindi mettendo sul discorso dell'individuo, ebreo o non ebreo nei confronti di Dio, sto facendo un discorso che riguarda le nazioni. Le nazioni sono tenute a ricordare la sovranità di Dio ed un giorno dovranno farlo. Come individui dobbiamo metterci davanti al Dio che ha mosso Israele per il suo compito di salvezza e di sovranità e decidere cosa fare in tutti i sensi. Uno degli elementi che io sottolineo è la necessità di prendere posizione su questo fatto. Questa ricostituzione dello Stato di Israele è da affermare, da dichiarare, da approvare o no? Quello che tu dici avrà una ripercussione. Quindi dobbiamo un pochettino stare attenti, non basta dire ma io non c'ho niente in contrario, io non faccio niente. Che cosa dici? Perché che posizione prendi? Perciò la posizione che si prende è importante, per questo consideriamo necessario prendere posizione. Noi non risolviamo le cose del mondo, non siamo, noi che possiamo aiutare politicamente Israele a fare quello che deve fare, ma possiamo dire la verità e prendere posizione dalla parte della verità. È questo, diciamo così, che vogliamo cercare di fare e che anche ho cercato di fare nel mio piccolo. Ricordo semplicemente, ripeto, questo sito, non ho adesso il tempo di illustrarlo, si chiama Notizie su Israele, il Vangelo Israele, ma se mettete su Google Vangelo Israele lo trovate in prima pagina, lo trovate perché ormai ci sono parecchie notizie, e lì, volendo, trovate anche i documenti, trovate articoli, che adesso ormai non si danno più i codici, si dice dove si vanno a trovare, trovate articoli di questo Howard Greaves che sintetizzano quello, anzi no, io ho sintetizzato quello che dice lui qui, che esprimono con maggiori parole quello che io ho detto, quindi con argomenti, quindi invito a farlo, perché li ho tradotti e poi dopo la cosa migliore sarebbe anche leggere il libro, ma tanto cominciando da quegli articoli lì, si può avere cominciare ad inquadrare diciamo così, questo aspetto che, ripeto, è un aspetto di verità giuridica. E questo è importante dal punto di vista biblico e umano in generale. Grazie.